casino, paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa adeguare alle persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
E 4 minuti primi qui da Radio Onda Rossa, oggi è 1° settembre del 2010, dunque buongiorno a tutti e tutte.
Ciao a tutte e a tutti, un abbraccio.
E l'augurio è di buona libertà per coloro che ne sono privati e private, e di buon ascolto per tutti gli altri e tutte le altre. Dunque, questa è la conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. E dunque siamo finita, diciamo, non l'estate, l'estate continua fino al 21, 22 credo più o meno di settembre, però è finito, diciamo, il periodo festaiolo, vacanziero come suol dirsi, e quindi vengono di nuovo si mettono sul tappeto i problemi non risolti, quelli che interessano a noi e che interessano a voi, quelli che sono il massacro delle persone, quel macello delle persone chiamato carcere, carcere, CIE, OPG, tutta la struttura che reclude e che toglie libertà. Dunque, in questi giorni, proprio per fare il controcanto alla visita dei così un po' troppo, come si dire, esaltata, enfatica, fatta da numerosi parlamentari, uomini politici, magistrati e quant'altri, durante Ferragosto sono andati in carcere, non per starci, è rituale appunto, sì, succede tutti gli anni, ma non per starci, perché non perché auguriamo la carriera a loro, però standoci qualche giorno avrebbero potuto, vivendoci da detenuti, conoscere che cos'è appunto parlare del carcere, perché una cosa è parlarne, una cosa è viverlo, e comunque hanno fatto la visita eccetera eccetera, ovviamente i detenuti, sempre molti, alcuni ancora ingenui, forse appena arrivati, pensano che questa grossa presenza di persone illustri, importanti, cambi qualcosa, in realtà non cambia nulla. Allora, dopo diciamo l'entusiasmo, i giochi, perché i giorni in cui questi parlamentari, questi personaggi entravano in un carcere, il direttore, l'amministrazione preparava tutto bello, tappeti rossi, fiori, profumo, casomai migliorava un po' il vitto soltanto quel giorno, e poi si torna nel triste. Ebbene, quindi alcuni detenuti riflettono su questa assurdità, questa società dello spettacolo, che ormai sempre più lo diventa ogni giorno che passa, società dello spettacolo che crea degli spettacoli che sono ovviamente delle finzioni, lo spettacolo è una finzione, però su dei problemi reali. Dunque, in questi giorni alcuni detenuti dei carceri della Sardegna, che sono tra i peggiori ovviamente, ci sono stati molti morti, alcuni, tra il numero dei morti che è paventoso in questo scorcio del 2010, molti sono avvenuti nei carceri sardi. E allora alcuni detenuti riflettevano sul fatto che esattamente 10 anni fa, nel 2000, nel carcere di Sassari, uno dei più brutti, ma anche quello di Cagliari nel Buoncammino è tremendo, successe una cosa terribile, una cosa che fece scrivere anche parecchi giornali, la famosa il pestaggio di massa al carcere San Sebastiano di Sassari. C'era stata una piccola protesta, nemmeno tanto forte, dei detenuti, non una rivolta, avevano semplicemente fatto delle battiture, delle proteste, perché già allora nel carcere si stava male e quindi mancavano tante cose nel carcere di San Sebastiano a Sassari. I detenuti fecero delle proteste. In occasione di un trasferimento, a un certo punto il ministero, il provveditorato, poi su questo l'inchiesta è andata avanti, ha fatto delle cose, i magistrati si sono dimessi perché le pressioni sono state ferocissime contro i magistrati che volevano portare avanti l'inchiesta, perché, per carità, i carcerieri non si toccano in questo paese. E vabbè, insomma, credo che la questione la ricordate. Comunque ci fu un pestaggio tremendo durante il trasferimento, appunto questi detenuti, tantissimi, erano stati trasferiti in massa dal carcere di Sassari, perché appunto a seguito di queste proteste la direzione aveva chiesto il trasferimento in massa perché riteneva che non ci fosse più sicurezza, ovviamente non era niente di reale, e durante il trasferimento vennero pestati in una maniera terribile, proprio una vera e propria mattanza. Qualcuno di queste notizie uscì fuori tramite i familiari di questi detenuti, e quindi venne fuori sui giornali, venne fuori un'inchiesta. Inchiesta che, come diciamo, ha avuto, rappresenta un po' la triste fine, perché così come è finito questo paese, diciamo, le sue effervescenze civili, democratiche, sono totalmente finite. Se non verrà fuori una protesta robusta, abbastanza consistente, che cambi un po' queste vergogne di Stato. Oggi è lo Stato il principale accusato di tutti questi crimini. Bene, Sassari, perché non lo ricordasse, ci fu questo massacro dei detenuti, una settantina di detenuti, alcuni con menomazioni dovute a questo pestaggio che si sono portati avanti anche per tutti questi 10 anni. Bene, ci fu un'inchiesta, vennero messi sotto inchiesta 18 tra ispettori e sovrintendenti, addirittura all'inizio un magistrato, sotto la pressione della stampa, anche degli organismi internazionali, mise 18 persone, tra ispettori del carcere e sovrintendenti agli arresti domiciliari, quindi incriminati per cose pesanti chiaramente, e ben 59 guardie. Poi ordini di custodia cautelare per violenza privata, lesioni, abuso d'ufficio, violazioni dell'ordinamento carcerario, tutte aggravanti, all'inizio, no? Erano questi reati dei carcerieri, gli era stata applicata l'aggravante di aver agito con particolare crudeltà su persone inermi, impossibilitate a difendersi, perché i detenuti erano stati pestati non dentro le proprie celle, ma appunto durante il trasferimento. Durante il trasferimento le guardie hanno detto: preparatevi che si trasferisce, le avevano fatti scendere in matricola, perquisiti eccetera. Poi proprio nel momento in cui viene appoggiato, no? Chi conosce il carcere sa, finite le operazioni di matricola, viene appoggiato in una stanza, in un camerone, e in quel momento ti mettono anche le manette per poi essere portato sul cellulare, sul mezzo che adibito al trasporto. In quel momento avevano le manette, gli schiavettoni, questi detenuti, in quel momento sono stati aggrediti dalle guardie penitenziarie e pestati a sangue. Quindi persone inermi che non hanno possibilità nemmeno di difendersi, giustamente il magistrato individuò, oltre i reati, l'aggravante di aver agito con crudeltà, perché erano appunto persone legate, su persone inermi. E vabbè, qui coloro che riflettono, i detenuti che riflettono su questa cosa, sono molto amareggiati, perché un'inchiesta di questo tipo, di questa grandezza, che ebbe ripercussioni un po' in tutta Europa, è finita a tarallucci e vino, come si suol dire in Italia, cioè nessuno, qualcuno condanna, alla fine le condanne si ridussero per i carcerieri a pochissime cose, qualche mese ovviamente con la condizionale, e quindi finì tutto nel nulla. I detenuti portarono invece il segno di quel massacro, lo portarono in giro per le carceri dove andarono, e vabbè, segnava quel 2000 purtroppo l'inizio del nuovo secolo, un secolo all'insegna della vergogna, la peggior vergogna che questo paese vive probabilmente nella sua storia, laddove appunto si infierisce particolarmente, con particolare violenza, nei confronti delle persone inermi. Più sono inermi, più lo Stato infierisce contro di loro, perché nemmeno c'è la scusante di dire sono rivoltosi, non hanno fatto assolutamente niente, se non una battitura, qualche fermata all'aria, cioè proteste totalmente pacifiche. Che dire, riflettiamo su questa cosa, se volete trovare diciamo tutto la storia, sarebbe da scrivere un libro, tanti scrittori non sanno che fare, su questa vicenda, sul carcere di San Sebastiano nel maggio del 2000, 10 anni e qualche mese fa, perché poi i personaggi che presero parola allora, c'era per esempio Luigi Manconi, Guido Meliss, Arturo Parisi, il senatore Giampiero Scanu, personaggi politici che allora intervennero dicendo no, è una vergogna, bisogna fare giustizia eccetera, sono ancora al loro posto, chi in un posto, chi nell'altro, e però non hanno urlato la loro rabbia quando l'inchiesta è finita nel nulla. E quindi vabbè, insomma, poi dopodiché questi detenuti ricordano di averli visti passare così, fare la passerella durante Ferragosto, e insomma chiaramente non gli hanno detto questa cosa qui, però insomma poi con calma, perché un detenuto non è che può mettersi così a parlare da paro a paro, non siamo ancora a quel livello di civiltà, ci vorrà qualche millennio, però insomma poi hanno scritto una lettera che qualche giornale ha pure pubblicato, qualche sito internet la pubblica, i giornali per carità, non se ne... Però l'amarezza è importante, la riflessione, andate a trovare, c'è tutto su internet, su Filarmonici per esempio, filarmonici.org, ci stanno la ricostruzione di quel periodo, ma la trovate, basta che battete carcere di San Sebastiano, maggio 2000, chiamate pestaggio, chiamate irruzione, insomma comunque la trovate in internet, tutta la storia, una storia simboleggiante il degrado di questo paese, perché non a caso proprio da quel periodo il carcere è cominciato a diventare veramente l'inferno dei vivi, perché appunto è cominciato a aumentare la presenza, i detenuti hanno cominciato a perdere via via i propri diritti, quel pochi che ci avevano, la condizione delle carceri è peggiorata gradualmente. Perché questo? Perché diciamo, i repressori di Stato si sono accorti che potevano impunemente, è stata un po' una prova del nove, potevano impunemente aggredire delle persone inermi, ossia i detenuti, e non succedeva niente, quindi hanno continuato a infierire, non sempre col manganello, ma infierire anche, per esempio, tenere quattro persone in una cella da uno, cioè avere o costringere delle persone a avere il cesso a 20 centimetri dal tavolo dove si mangia. Adesso tra poco leggeremo anche queste testimonianze, e insomma anche quella è violenza, no? Voi mettetevi sempre, se non state in galera, se state in carcere sapete tutto, se non ci state mettetevi nelle condizioni di avere una vita che è, diciamo, che ruota intorno al cesso, ecco, questo è qualche metro quadrato, ma nemmeno tanti, in cui si ruota per 22 ore o 20 ore al giorno intorno a un buco di a un ambiente in cui c'è una tazza del cesso, intorno a quella si svolge la vita. Questa è la violenza allucinante. Ecco, tutto partì, cioè non perché c'è mai una data, ma se una data vogliamo trovare per quel degrado in cui siamo arrivati, che tra l'altro è un degrado che ha colpito le carceri come simbolo del degrado generale. Questo paese ormai è allo sbando totalmente, non c'è bisogno di grossi analisti, se ne accorgono chiunque. È una cialtroneria da parte della classe politica mai vista, probabilmente, nella storia di questo paese. Dei funzionari dello Stato ancora peggio, le forze dell'ordine non ne parliamo, la magistratura pure, insomma il degrado è totale, e questo appunto nelle carceri si vede, perché sono una macelleria, una vera e propria macelleria umana.
Reduced manipulation to cross our thoughts of my salvation.
Allora, veniamo appunto, ritagliamoci il nostro consueto angolo della parola alle persone detenute, e a proposito di quanto appunto si è parlato fino adesso, i detenuti ci fanno anche sapere, o fanno sapere sui vari siti o sulle varie riviste più che altro riformiste, devo dire, e comunque sia loro appunto ci dicono che vorrebbero smetterla di parlare sempre del sovraffollamento, però dice purtroppo con il caldo appunto asfissiante che c'è stato quest'estate è stato un vero e proprio incubo. E poi quello che li preoccupa più che altro è il fatto che da fuori non ci sia proprio, come invece è esistito a suo tempo, non c'è proprio nessun segnale di interesse, dice, fuori nella società, e quindi hanno come un moto di smarrimento, io direi uno smarrimento di fronte alle proprie certezze, nessuno ce l'ha, insomma. Io penso che il dubbio dovrebbe essere veramente una virtù, quando diciamo che, o quando c'è chi dice, forse chi ascolta questa trasmissione tra di noi non c'è, però io spero che questo urlo arrivi pure a qualcheduno che appunto è sicuro di sé e che dice che comunque debbono essere sbattuti lì dentro i detenuti e le detenute, appunto è chiusa la chiave, insomma, è proprio in monnezza. E a proposito appunto di monnezza, abbiamo queste lettere, di cui una in particolare che andiamo a leggere, e che tratta appunto, come dicevamo, del gabinetto. A me sarebbe piaciuto intitolarla Gabinetto e fantasia o creatività, perché veramente quello che riescono a fare loro con il buco del cesso è veramente una cosa eccezionale, ci vuole fantasia. Probabilmente noi la fantasia non ce l'abbiamo più, non abbiamo neanche la fantasia di immaginare un mondo senza carceri. Forse se ci sbattessero in carcere ci ritornerebbe chissà un po' di creatività. E questo detenuto si chiama Enos e ci racconta: io vorrei soffermarmi non tanto sull'angusto spazio che ci dobbiamo contendere in tre persone, quanto piuttosto sullo spazio definito gabinetto, che si trova adiacente alla cella. E non avendo spazio nella cella, tutto viene conservato nel bagno, che così assume tanti altri ruoli che di igienico e buono per la salute non hanno ormai proprio più nulla. La tazza del water è un accessorio che potrebbe far pensare di trovarsi in un bagno, solo che nell'angolo opposto ad esso c'è una tavoletta in legno di 80 cm per 50, fissata al muro sopra la quale teniamo il fornellino da campeggio. Quello è il nostro angolo cottura. Oltre che per scaldare o cucinare, lo utilizziamo come ripiano per appoggiare il caffè, lo zucchero, sale, conservati in contenitori di plastica ottenuti in modo, virgolettato, ingegnoso, ad esempio usando bottigliette d'acqua tagliate. Sul muro abbiamo incollato, ecco, se volete avere qualche idea, qualora non aveste la possibilità di arredare le vostre case o le nostre case, sul muro abbiamo incollato dei ganci in plastica, ricavati dai manici delle posate usa e getta, e li utilizziamo per appendere qualche pentolino ed utensili per la cucina. Mi viene, faccio un attimo una parentesi, perché mi viene in mente ad alcune mostre, ci sono state delle mostre addirittura con questi artisti che trasformano la plastica. Ecco, io penso che... ecco. Perché vi danno solo plastica.
E poi le scatole della Barilla, che sono di cartone, della pasta che compri alla spesa, che sono di cartone, vengono appese al muro per metterci dentro lo spazzolino dei denti, queste cose qui, così funziona la cella.
E quindi insomma potremmo fare appunto una mostra di artisti in carcere. Sì. Appunto, quindi questa plastica, come abbiamo detto, ve lo ripeto, dei ganci, voi prendete dei ganci in plastica ricavati dai manici delle posate usa e getta e poi li utilizzate per appendere qualche pentolino e utensili per la cucina. Quindi non c'è bisogno che andate da, come si chiama quella, Scavolini mi pare, proprio dove trovate la cucina a chissà quale prezzo. Proseguiamo sentendo cosa ci dice Enos. Dice: sotto alla tavoletta abbiamo sistemato due cassettine, come si diceva appunto, sempre in plastica, in cui conserviamo la frutta e la verdura. Tra la tavoletta e il lavandino abbiamo appoggiato un'altra cassetta in cui trovano alloggio posate, bicchieri, piatte e gavette, tutti rigorosamente di plastica. Il lavandino, oltre che per l'igiene personale, è adibito anche a secchiaio e serve pure per lavare gli indumenti. Sopra adesso ci sono mensoline di cartone incollate al muro, perché le mensoline si possono fare anche col cartone, sopra le quali mettiamo il necessario per l'igiene personale. Quasi sopra al water, ad un'altezza di circa 1,5 metri, c'è un mobiletto fissato al muro che serve per conservare al suo interno tutti i generi alimentari. Quindi sopra al water, loro sopra hanno i generi alimentari, biscotti, pasta, farina, così insomma si insaporiscono bene bene. A fianco al water c'è una cassetta con le scarpe, mentre sulla parete opposta ci sono appesi gli indumenti che non si riesce a stipare nel piccolo mobiletto della cella. Quindi, terminando, il bagno, virgolettato, è un locale che si presta a tutti gli usi: cucina, dispensa, acquaio, sgocciolatoio piatti, lavandino, scarpiera, armadio a mura e infine, tra l'altro, anche da gabinetto, con conseguenze dal punto di vista dell'igiene che lasciamo immaginare. dunque, sempre su questi argomenti, scrive invece Filippo: io sono un detenuto tossicodipendente e vorrei fare delle brevi riflessioni sulla certezza della pena, che oggi è piuttosto una, virgolettato, certezza della galera, e sul sovraffollamento carcerario che ne consegue. Anzitutto, la voglia di certezza della galera ha portato in carcere non solo criminali patentati, ma anche e soprattutto tutti coloro che disturbavano l'estetica, ovviamente virgolettato, che disturbavano l'estetica della città. Persone affette da mali sociali, quindi drogati giovani, sempre più giovani, immigrati disperati, gente con disagio psichico, per i quali il carcere viene usato come un grosso contenitore che dà una sola certezza. E la certezza è che queste persone detenute, una volta uscite, perché presto o tardi usciranno, saranno più sole, povere, disperate, quindi disposte a delinquere in maniera più cruenta di prima dell'arresto. Questo disumano sovraffollamento riempie le galere di persone che non ci dovrebbero stare e toglie spazi, vivibilità e possibilità rieducative proprio a coloro che ne avrebbero davvero bisogno, perché sono delinquenti di maggior spessore e spesso con condanne medio-lunghe, se non lunghissime. Ma questo intasamento comporta anche una sorta di scoramento degli addetti ai lavori, che percepiscono che la società e la politica se ne lavano le mani di questi problemi e lasciano che le persone che lavorano quotidianamente nelle carceri, operatori e volontari, si arrangino con sempre più tagli alle risorse, che si ripercuotono poi pesantemente sulla vita quotidiana delle galere. Ora, lo spaccato medio della popolazione carceraria è sempre molto più multietnico e povero. Ci sono persone detenute che non hanno nessuna possibilità di mantenere contatti con i familiari, né di ricevere dei piccoli aiuti, anche economici, dall'esterno. Così che succede, ci racconta Filippo, si ritrovano letteralmente il vuoto attorno, dimenticati in quella autentica discarica di esseri umani che è il carcere oggi, per chi, tra parentesi aggiunge, dice, per chi crede ancora che siano comunque tutti esseri umani, dice però. Prosegue, si dice che non è questione di sovraffollamento se la gente si suicida, ma tutto il disagio che porta con sé il sovraffollamento, qualche peso ce l'ha e come. Se uno decide poi di commettere un atto estremo come il suicidio, proprio nel luogo nel quale lo hanno chiuso per insegnargli che esiste una società con delle regole, dei diritti, dei doveri, che lì non trova proprio queste regole e diritti, e per ricordargli come ci si comporta nel mondo civile. Ma forse quella dei suicidi, dice, comincia a diventare veramente una questione di vuoti destinati inevitabilmente a perdere.
Is this the little girl I carry? Is this the little boy at play?
I don't remember growing older. When did they?
When did she get to be a beauty? How did he grow to be so tall?
Wasn't it yesterday when they were small? Sunrise, sunset, sunrise, sunset, swiftly flow the day.
Oh, un altro... serie di problemi avvengono nelle carceri, che appunto queste condizioni di vita che abbiamo letto, dette dalle loro parole, dei detenuti appunto sono, rendono la vita inaccettabile, quindi ogni tanto si creano delle proteste. Di queste però la stampa non ne dà notizia, chiaramente, e finché uno non si suicida, non c'è il morto, non se ne dà notizia. Invece, secondo le notizie, le dà chi le dà? Le dà il sindacato di polizia penitenziaria, il SAP, perché? perché chiede, sottolineando appunto che le proteste sono tante, quindi la loro incolumità delle guardie è messa a rischio, chiede un aumento di organici, che è ormai una lunga battaglia da anni, che di fronte all'aumento dei detenuti, i sindacati degli agenti di polizia penitenziaria, cioè i secondini, chiedono al governo un aumento di organico, no? di numero. Il governo dice che non c'è soldi e quindi c'è questa sorta di loro, quindi la notizia la riusciamo a sapere da loro. Dunque qui ci dicono, è un'agenzia che viene ripresa dalla DN Kronos di ieri, mandata però dal SAPPE, Senato Autonomo Polizia Penitenziaria, quindi Secondini, che dice, segnala tutte le risse, qualche aggressione che c'è stata, per cui c'è movimento nelle carceri. Purtroppo che cosa, movimento, e quindi c'è protesta in qualche modo. Per esempio al carcere di Livorno, il carcere famigerato carcere delle Sughere, un gruppo di 24 detenuti marocchini ha fatto una fermata all'aria. Si sono rifiutati il pomeriggio di rientrare in cella perché c'era stata un'aggressione di un loro compagno, non avevano avuto giustizia come dicevano loro, e quindi hanno fatto questa lunga protesta. La risposta è stata la denuncia, tutti e 24 sono stati denunciati per, pensate un po', resistenza a forza pubblica e tutte queste cose qui. Insomma, addirittura per le proteste pacifiche in carcere cominciano a fioccare le denunce, quindi questo la dice tutta sul quadro triste che abbiamo. Diciamo però che la cosa più grave è che non ci sia circolazione attraverso la stampa alternativa, che purtroppo non c'è, cioè stampa in senso ciclostilati, cose. Ci vorrebbe una rete di radio indipendenti come questa, la voce di questa radio, però sapete, arriva soltanto più o meno la provincia di Roma, sì, forse un po' più in là, ma non tanto, a nord, insomma, comunque più o meno la voce, e quindi ce ne vorrebbero tante collegate tra di loro per far circolare queste notizie. Questa cosa non c'è, le radio come Radio Onda Rossa ce ne sono poche, c'è a Brescia Radio Onda d'Urto, a Torino Radio Blackout, e più o meno finisce per le radio che hanno una certa presenza e una continuità di trasmissione, e quindi sta di fatto che secondo la segnalazione delle guardie penitenziarie, quindi dei secondini, ci sono delle proteste. Qui la segnalano per esempio a Genova Marassi, a quanto dicono loro Genova Marassi è il carcere più in ebollizione, perché ci sono continue segnalazioni. Qui segnalano alcuni episodi, un detenuto ha aggredito una guardia, niente di che, però insomma c'è stato questo scatto di un detenuto mentre usciva dalla cella per andare in doccia, è saltato addosso alla guardia e poi è stato immobilizzato. Poi un detenuto della Bosnia Erzegovina, anche questo ha aggredito, è venuto a prima parole, a lite a parole con una guardia, e poi gli si è scagliato contro. Questo segnala appunto il malcontento e anche la volontà dei detenuti di reagire. Il problema è che però, perché la volontà di protesta prenda corpo e diventi forma di protesta organizzata, ci vuole, è indispensabile per l'ambiente carcere, che ci sia intanto una comunicazione dall'esterno che garantisca appunto la comunicazione, cioè il fatto che una cosa fatta in un carcere si venga a sapere. Quindi ci vorrebbe che dovrebbe costituirsi quella rete, che poi c'è sempre, in Italia c'è stata per circa 30 anni, dagli anni 60 agli anni 90 c'è circa, poi è venuta, si è poi infranta, e però appunto ci vorrebbe questa cosa per far conoscere a tutto il circuito carcerario quello che avviene in ogni carcere. La conoscenza è fondamentale del proprio ambiente per poterci lottare contro. Altre segnalazioni sempre delle guardie, sono preoccupati di questa nuova aggressione, che ovviamente puntano sulla carenza di personale di polizia penitenziaria, eccetera. Ritengono che a Marassi 160 agenti in meno rispetto all'organico, e i detenuti a Marassi sono il doppio di quelli che dovrebbero essere, quindi segnalano il sovraffollamento. Ricordate che i primi a segnalare il sovraffollamento invivibile sono stati proprio gli agenti di polizia penitenziaria, per sostenere questo loro aumento di organico, cioè l'assunzione di nuove guardie vogliono loro, e per far questo segnalano il sovraffollamento e la difficoltà, diciamo, di lavoro. Però appunto è comunque una voce che ci permette di conoscere quello che succede in carcere, perché altri non ne parlerebbero altrimenti di queste proteste. Poi dove è avvenuta quest'altra protesta? Qui sempre a Marassi, perché pare che a Marassi appunto sta succedendo parecchia tensione. Ci sono più della metà nel carcere di Marassi, sono il 60% sono stranieri, oltre il doppio, sono il doppio dei 800 detenuti rispetto ai 400 posti regolamentari, quindi il doppio. Di questi 800, il 60% sono stranieri, che dicono loro che creano difficoltà. Le difficoltà ci sono reali, perché la gran parte di questi non conosce la lingua italiana, quindi c'è anche un problema di non conoscono i loro diritti. Le guardie dicono che non conoscono i loro doveri, ma noi crediamo che non conoscano i loro diritti, e quindi se ne approfittano nei loro confronti le guardie, e a volte succedono appunto situazioni di tensione anche per difficoltà di conoscere. Nei carceri italiani non c'è un sistema per i quali quello che viene chiamato così, come mi viene da ridere, perché noi usiamo le parole per addolcire i fenomeni, no? In Italia, per esempio, i ciechi, quelli che non vedono, o che sono sempre stati chiamati ciechi, non si fa niente per aiutarli, però per addolcire la parola si dicono non vedenti, no? Come se chiamarli non vedenti significherebbe alleviarli le sofferenze. Bisognerebbe fare delle attrezzature. Roma è la città meno attrezzata per i ciechi, invece si chiamano non vedenti, così abbiamo risolto il problema. Così come i disabili, si chiamano diversamente abili. Pensate a che cialtroneria arrivano i cosiddetti politicamente corretti: sono le persone più squalide e più ambigue che esistono alla faccia della terra, questi i buonisti, no? Perché invece di battere Roma, oltre ad essere la città meno agibile per i ciechi, lo è anche per i disabili. I disabili sono quelli che hanno difficoltà, non è vero che hanno diversamente abili, hanno meno abilità di quelle richieste, imposte da questa società. È inutile fingere di fare i buoni. Questa società è una società di merda, molto rigida, dittatoriale, impone non solo una serie di regole dovute appunto ai codici, alle regole amministrative, ai codici penali, ai codici amministrativi, ma anche delle regole di comportamento. Se tu non c'hai il fisico più che a posto, prova a attraversare la strada, se soltanto deamboli male vieni messo subito sotto, perché figurati, o altre cose. Quindi è inutile addolcire la parola, proviamo ad addolcire la struttura, se ci abbiamo il fegato di modificare qualcosa. Quindi tutte quelle squallide persone, molte di queste sono di sinistra, ma oggi lo squallore lo sappiamo purtroppo è più di sinistra, che è uguale, voglio dire, prima era solo di destra, adesso è anche soprattutto di sinistra, che chiamano i diversamente abili invece di battersi per esempio per fare uno scivolo laddove c'è uno scalino. Non ci sono scivoli nei luoghi pubblici, sarà l'1%, e queste vergogne appunto. I municipi di sinistra, gestiti da sinistra, impediscono ai locali di fare gli scivoli, perché i disabili, non diversamente abili, ma i disabili, loro li vogliono rendere ancora più disabili. Questa è la vergogna di questo schifo di gentaccia che si dice di sinistra, invece è d'estrema destra. Ovviamente io credo che la maggior parte dei municipi di Roma gestiti dalla sinistra in realtà è gestita da gentaccia d'estrema destra, che ha la tessera di partiti di sinistra, ma sono di uno squallore che se si suicidassero non farebbero un soldo di male. Ecco, questa è la realtà. Ecco, per questo quindi si mette, no, la parola appunto dolce per nascondere la realtà grave, triste, violenta, che invece bisognerebbe affrontare. Bene, questo è il quadro. La conclusione di questo discorso è che sarebbe opportuno che diciamo da fuori le carceri le persone di buona volontà, chiamiamole così, cominciassero a creare tra di loro una circolazione di comunicazione, ciascuno nella propria città entrare in rapporto col carcere e far veicolare le notizie che da dentro il carcere, portarle fuori, farle girare e poi da fuori rientrare negli altri carceri, visto che la circolazione da carcere a carcere direttamente è pressoché impossibile, perché chiaramente il sistema carcere impedisce la circolazione. Questo è, però, appunto, stando a quanto dicono le guardie, la situazione in molti carceri, parlano appunto Livorno, Marassi, Parma, eccetera, è abbastanza bollente, cioè c'è tensione. Questa tensione potrebbe trasformarsi in protesta, lotta organizzata per cambiare la situazione, perché abbiamo capito che con i dibattiti parlamentari non cambia. Con le proposte di legge, abbiamo visto il provvedimento Alfano, è un anno che sta lì, e quelli che devono uscire con un anno, quelli che dovevano andare agli arresti domiciliari, che gli mancavano 12 mesi, stanno ancora a attendere, nel frattempo sono usciti, e quindi da lì non c'è da attendersi niente. Se la società, la gente, le persone hanno qualcosa dalle parti dello stomaco, sarebbe opportuno si mette. Non è difficile, basta che ciascuno entri in rapporto con le carceri che ha nel proprio circondario, scrivendo delle lettere ai detenuti, alle detenute, le notizie che ha le fa circolare nelle altre città, nella rete di compagni, amici che c'ha, e queste a loro volta le fanno arrivare nelle carceri che stanno nella loro residenza. Questo è il meccanismo che bisognerà mettere assolutamente in piedi, una rete per far entrare in comunicazione tutte le carceri, perché questo è l'unico modo con il quale si può in qualche modo rallentare questo massacro, questa mattanza che avviene nelle carceri italiane.
Dunque, a proposito di varie mattanze e dello schifo che proviamo nel leggere questi orrori che avvengono nelle carceri, vorremmo mettere subito in chiaro, visto che siamo all'inizio della stagione in questa trasmissione, mettiamo in chiaro una situazione che un nostro punto di vista che ci permea tutta la radio, e in particolare questa trasmissione della Conta, che abbiamo sempre sottolineato, che comunque all'inizio appunto delle trasmissioni vogliamo ancora sottolineare. E il nostro punto di vista appunto riguardo all'orrore del carcere è appunto, il nostro punto di vista è l'abolizionismo, che ovviamente non significa necessariamente andare a prendere il piccone e andare a buttare giù le mura del carcere, anche se sarebbe il nostro unico desiderio. Appunto, diceva il compagno, prima o poi dice bisognerà farlo, dice, però dice bisogna arrivarci, appunto, e ci si arriva cercando di aumentare il numero delle persone, delle situazioni, dei movimenti che vogliono appunto l'abolizione del carcere, anche perché appunto l'abolizionismo nel mondo più che altro un punto di vista prima ancora che un movimento, ci vogliono tanti punti di vista perché si formi proprio un movimento reale. E quindi noi ci teniamo a ribadire che anche se stante la situazione noi comunque spesso ci ritagliamo appunto questi angoli in cui diamo voce ai detenuti, alle detenute, e appunto non facciamo altro che denunciare tutto ciò che avviene nelle carceri che comunque ancora esistono, non per questo facciamo queste denunce, perché vogliamo riformare il carcere, nel senso che vogliamo dire va bene, non deve andare in questo modo, deve andare in quest'altro all'interno delle carceri. No, le carceri, il nostro fine è quello di denunciare l'inutilità appunto del carcere. E a questo proposito, ormai oltre che la parola scritta sui libri, sul cartaceo, ormai siamo tutti e tutte che navighiamo sul virtuale, che poi virtuale non è, esistono vari siti, di cui uno molto interessante è il sito dell'archivio Primo Moroni. Forse chi ci ascolta, chi è abituato ad ascoltarci questi microfoni, sa di che cosa parlo, perché appunto a Milano esiste la libreria Calusca, che è stata fondata appunto da Primo Moroni nel 71. Poi negli anni 90 si è aperta uno spazio occupato, il Cox 18 di via Conchetta. Molte di voi sapranno appunto di tutto questo, anche perché c'era stato un tentativo di chiusura, perché adesso viviamo in un periodo in cui tutto ciò che non rientra all'interno delle istituzioni si tenta di chiuderlo. E quindi da questo sito appunto dell'archivio di Primo Moroni, perché è deceduto lui, chi è rimasto sta tentando appunto di creare l'archivio di tutti i documenti, e c'è all'interno di questo sito una sezione che vi consiglierei tra l'altro per chi appunto vuole tentare un discorso, un'elaborazione propria o con altri sull'abolizionismo. C'è appunto una sezione sull'abolizionismo. Il sito è appunto www.inventati.org/APM, che va appunto per archivio Primo Moroni / E comunque l'incipit, appunto la presentazione di questo loro progetto per questo archivio, e loro la intitolano appunto Non giudicare, infatti poi terminano dicendo io non giudico e tu. E vi vado comunque a leggere qual è appunto il punto di vista che loro elaborano e che vorrebbero appunto proseguire su questo sito. E loro dicono appunto che vorrebbero creare con questo spazio uno sguardo abolizionista, dice, anche in Italia. Dice, un paese che conosce pene effettivamente scontate, tra le più alte d'Europa, dove dal dopoguerra ad oggi sono passati tra le mura delle prigioni persino 4 milioni di persone, poi risultate ufficialmente innocenti, dove la sinistra ufficiale girotondante ha creato la moda che chi critica l'operato della magistratura è di destra o mafioso, dove ci sono ancora prigionieri politici per i fatti degli anni 70 nell'indifferenza o ignoranza di tutti, ma certamente con la complicità di tanti, dove si legalizza la tortura rendendo eterno l'articolo 41 bis, il cosiddetto carcere duro, dove l'ergastolo esiste anche se si dice comunemente il contrario. Cioè, vorremmo organizzare una cosa un po' da pazzi, insomma, come dice, se fossimo, dice, almeno in un paese scandinavo, in Canada, un'assoluta novità, insomma. Dice, sì, è vero che negli anni 70, dice, parte del movimento parlò di una società senza galere, ma, e qui è il punto, perché l'abbiamo anche detto tante volte da questi microfoni, era soprattutto il programma di un nuovo domani, si pensava un nuovo domani, in e per un'altra società, e non era tanto una bussola nel presente. Dice, così magari intanto, e quindi questo avveniva, che volevano una società senza galere, però c'era chi voleva appunto in quei tempi, e ancora adesso anche tra persone, tra compagni e compagne a volte avviene, che c'è chi vuole mettere in galera i ricchi al posto dei poveri, e quindi sempre di galera si parla. Quindi da sempre, perciò, appunto loro sottolineano, lo spirito punitivo è stata la tragedia dei rivoluzionari e l'ignorato traditore di ogni rivoluzione. perché il pensiero è che proprio non debbano esistere le galere per nessuno, quindi dobbiamo creare proprio un altro immaginario nostro anche del senso della pena, perché voglio dire, chiunque noi volessimo, a cui vogliamo il male massimo, noi diciamo, come tante volte abbiamo ribadito questi microfoni, bisognerebbe sbatterlo in galera il fascistone. No, non bisogna sbatterlo in galera, bisogna che paghi i suoi conti con la giustizia, però ci dobbiamo inventare forse altre situazioni, anche se noi spesso da qui parliamo di sanzioni alternative, in ogni caso sarebbe già un primo passo. E quindi appunto anche loro dibattono un po' su questo spirito punitivo che è comunque stato, appunto, come loro dicono, la tragedia dei rivoluzionari. Dice: nell'idea di pena si riunisce un'intera civiltà, si riaccomunano coloro che si credono radicali avversari, oppressori oppressi, questi destinati così alla sconfitta o a essere nuovi oppressori. Ecco, spiegata quindi la grande difficoltà di creare uno sguardo abolizionista, una difficoltà che pone una serie di problemi che qui si possono solo sommariamente elencare e che costituiranno perciò il programma appunto di lavoro di questa sezione. E loro poi indicano appunto tre punti principali per quanto riguarda l'abolizionismo. Bisogna tener conto appunto della storia, uno, appunto che deve diventare una questione di civiltà, dell'etica, che bisogna mettere in discussione se stessi, e poi appunto come realizzarlo, la pratica. Per quanto riguarda la storia, loro sottolineano: nella resistenza all'oppressione una storia e un pensiero quasi nascosti sono da ripercorrere, necessario. Dice: bisogna risalire un paio di millenni fa per individuare un pensiero esplicitamente fuori dalla colpa. Dice: allora, una volta, questo mondo era considerato una prigione da cui fuggire, proprio questo mondo, per andare in un altro mondo, quello che chiamavano il cosmos. Dice: fuggire, da cui fuggire, un mondo di giustizia, virgolettato, retto dalla legge, virgolettato, integrato in un ordine, ovvero il cosmo. La libertà era al di là di questo mondo, della giustizia e della stessa cappa del cielo. Dice: in quel contesto, dice, poi definito eretico, nasce un motto rivoluzionario, tanto profondo quanto poi inascoltato, e di cui pur resta l'eco persino nei Vangeli canonici. E quel punto motto era: non giudicare. Dice: molti secoli dopo, con la nascita del movimento operaio, riemerge un'idea analoga nelle parole, per esempio, anche queste ben poco raccolte, per esempio di Marx sulla pena, che diceva: quando vigeranno rapporti umani, la pena non sarà invece realmente altro che il giudizio di chi sbaglia su se stesso. Non si pretenderà di persuadere costui che una violenza esterna esercitata da altri su di lui sia una violenza che egli ha esercitato su se stesso. Egli troverà invece negli altri uomini i naturali redentori della pena che egli ha inflitto a se stesso. Cioè il rapporto addirittura si rovescerà. E appunto sostengono coloro che appunto portano avanti questo progetto, dice: un pensiero critico abolizionista nasce in questo secondo dopoguerra nei paesi scandinavi e in Olanda, cioè là dove ha potuto riscontrare e rivelare il limite delle socialdemocrazie. E ancora, che altro, per appunto riuscire a raggiungere un'idea di abolizionismo ci vuole un'etica che cambi l'etica. Dice: se abbiamo a che fare con una questione così antica, ovvero di civiltà, è chiaro che dobbiamo fare i conti con un sostrato culturale comune, con un inconscio collettivo, con una resistenza psicologica, quello appunto di cui parlavamo prima, appunto la mancanza di fantasia di poter immaginare un mondo senza galere. Ci hanno talmente abituato che l'abbiamo sedimentato proprio su di noi, e tanto più adesso in questo momento in cui si alimenta la paura. Dice: con un inconscio collettivo, con una resistenza psicologica che necessita anzitutto di una rivoluzione culturale che cambi noi stessi per poter cambiare il mondo in meglio, che ci tolga il vizio di proiettare sugli altri le nostre fissime contraddizioni, onde reimparare a vedere la verità e a non renderci più complici più o meno inconsapevoli di ciò che dichiariamo in teoria di rifiutare. Ci apparentemente, infatti, basterebbe un po' di buon senso, un vago senso umanitario appena, almeno appena riformista, o anche solo un certo cinico realismo per accorgersi che il sistema penale è un disastro, un costo che non solo impoverisce economicamente e umanamente la società, ma che addirittura fabbrica ciò che dichiara di combattere, e cioè il crimine. Però il terzo punto è appunto come arrivare a questo abolizionismo. Dice la pratica, loro parlano di due punti, la non collaborazione e poi il dibattito su violenza e non violenza. Dice A, la non collaborazione. Dice perciò, allora, tenuto presente appunto di quanto detto fino ad ora, si tratta di rendersi inutili a quel che altrimenti appare necessario, inevitabile, realistico. E qui è il punto, l'abolizionismo, prima ancora che come una rivendicazione, si pone come sperimentazione e non collaborazione. Rispetto al sistema penale siamo tutti potenzialmente colpevoli o innocenti in modo puramente casuale. Denunciarsi, farsi ostaggi di sorti altrui dovrebbero diventare un giorno pratiche diffuse. La non collaborazione è una critica pratica della servitù volontaria, una radicale messa in discussione delle zone grigie su cui si regge il dominio. Ma essendo anche una strategia che tende a superare la distinzione tra mezzi e fini, tra l'oggi e il domani, la non collaborazione solleva un importante argomento, tra l'altro, su cui bisogna continuamente riflettere. Poi loro vogliono appunto discutere anche su violenza e non violenza, perché dicono la violenza per la liberazione costituisce una fase distruttiva, il mezzo, l'oggi, separata da quella costruttiva, il fine, il domani. Sotto questo profilo però risulta politicamente fragile, moderata, ma contrapponendosi a questa distruttività un falso dibattito ha finora spesso presentato in Europa la non violenza come il semplice, sottolineato, come se fosse il semplice contrario della violenza, ovvero come una soluzione moderata opposta a quella estrema, costruttiva senza essere distruttiva. Ora, l'abolizionismo pone obiettivamente il superamento di questa falsa visione, sulla quale hanno sempre giocato gli ipocriti, che perciò, non a caso, hanno sempre delegato la violenza al sistema penale. Quindi, appunto, loro ribadiscono che questo sito, di cui noi siamo ammiratori, perché poi tra l'altro c'è tutta una sezione su libri da poter leggere in merito a questi dibattiti, dice il sito sarà quindi soprattutto una sede di dibattito teorico, volto però a cambiare l'immaginario, e questo è il punto, a cambiare l'immaginario dominato dai mille risvolti legati all'idea di pena, idea ormai arcaicamente barbara, ma ancora centrale e in pieno rilancio, tra l'altro, ora che dallo Stato sociale si sta andando verso un vero e proprio Stato penale. Il sito perciò è inevitabilmente aperto a opinioni diverse, che cercherà di far conoscere insieme alle diverse realtà ed esperienze da cui nascono. Quindi vi consiglierei caldamente di visitare questo sito, lo ripeto, è il sito dell'archivio, del progetto che si vuole fare un archivio appunto di Primo Moroni e quanto lui è riuscito ad accumulare in anni e anni di questa libreria, la libreria Calusca. Il sito è www.inventati.org/APM, archivio Primo Moroni, / e troverete anche varie altre sezioni in cui potrete veramente quasi discorrere con loro, e poi in ogni caso ci sono i contatti, per cui volendo potete aprire anche un dibattito con loro, poi se capitate a Milano potete andare a questa libreria. Thank you.
Bene, sono le 16, termina qui quindi la conta di questo primo settembre e l'appuntamento è per mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre sulle frequenze di 87.9 di Radio Onda Rossa. Ricordiamo che appunto è in lavorazione in questi giorni, in questo mese.